Pronto? No, non prende. Non prende. Che peccato.
Buonasera Stripoli.
Buonasera Cinzia Poli.
Allora, come dicevamo anche ieri, non è perché adesso questa è l'ultima settimana, allora non ci dobbiamo occupare degli affari della nostra agenzia dove non prende.
Certo, dobbiamo continuare ad impegnarci.
Sì, ma oltre ad offrire i viaggi, poi ci sono sempre quelle, diciamo, attività minori nella quale mi sono impegnata dall'inizio, ma che, insomma, non è che siano andate tutte a buon fine.
Fallimentari, direi.
Però, invece, forse questa potrebbe essere l'idea definitiva.
Ne ha un'altra.
L'ideuzza imprenditoriale di oggi.
Bene, qual è?
Allora, leggevo che a Roma la Guardia di Finanza ha fatto un po' di controlli in base agli appartamenti che sono messi a disposizione dei turisti e poi quelli che invece pagano poi tutte le tasse regolari, sì, e fanno pagare le tasse di soggiorno ai turisti. Insomma, ci sono 12.000 bed and breakfast abusivi.
Wow!
Ecco. Tantissimi. Allora, in contemporanea, in questi giorni si parla molto del fatto che a New York stanno regolarizzando questo genere di attività, ecco. Ma in Italia invece c'è ancora Far West, ci sono proprio le praterie.
Totale.
E allora, adesso, perché? Perché non ci abbiamo pensato fino ad ora?
Apriamo un B&B?
Ma qua dentro, ma guardi che è spaziosissimo.
Comodo. Sì.
Portiamo una brandina, il bagno è lì, sono le macchinette per fare colazione e c'è tutto.
Potremmo farcela, Cinzia Poli, perché no?
Questo lo metto sulle piattaforme, questo lo metto.
Ma assolutamente sì, prego, proceda per la nostra nuova attività imprenditoriale a partire da lunedì. Per il momento invece siamo ancora un'agenzia viaggi,
e quindi abusiva, sì, però
abusiva,
sempre
agenzia viaggi. Sempre noi. E buon pomeriggio anche a voi ascoltatori e ascoltatrici, come sempre vi ridiamo il benvenuto, il ben ritrovati qui in onda su Radio Popolare e vi ricordiamo che potete interagire con la nostra diretta mandando un messaggino Telegram al 331 62 14 013 e anche una email o un sms a diretta@popolarenetwork.it. E poi Cinzia Poli, se proprio qualcuno dovesse avere, non so, dei locali che ci vuole affittare, magari potremmo chiedere anche di...
Per andare avanti, dice, per continuare con questa attività?
Certo, con questa idea imprenditoriale, ma ricordi anche il numero di telefono, magari ci chiamano adesso per dirci ce l'abbiamo noi!
Ok, allora se volete chiamarci adesso per dirci ce l'abbiamo noi, il numero della nostra agenzia, che guarda caso coincide con quello di Radio Popolare, la linea fissa è lo 02 33 001 001. Vi aspettiamo.
Mi raccomando, referenziati,
questa è anche l'ultima settimana delle emergenze, quindi.
Oh, che peccato, ci mancheranno, mancheranno un po' a tutti.
No, le emergenze ci sono sempre, adesso non verranno proprio dalla nostra agenzia, ma tutti intorno a noi, la comunicazione funziona così.
È un'emergenza, sull'onda della criticità.
Criticità, sempre, sì. Allora, iniziamo subito con un'emergenza proprio impellente, che è l'emergenza scolastica.
Ormai ci siamo quasi. Quando riaprono le scuole?
Qui a Milano il 12.
È il 12 settembre.
La provincia di Bolzano hanno già aperto lunedì, invece noi arriviamo a lunedì prossimo. Vabbè, ma siamo
martedì, il prossimo.
No, il
12 è martedì.
Ah, ok, ok. Martedì, allora. Sì. Lunedì sarà ancora un giorno per finire di fare i compiti delle vacanze. Allora, pare che dopo il caro vacanze, adesso tocchi al caro scuola. L'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori ha fatto due calcoli e pare che il corredino del bravo studente costi almeno 600 euro a testa. Adesso
caspita,
non so bene cosa preveda un corredino, probabilmente anche una Tesla, non lo so che cosa debbano avere i ragazzini per andare a scuola.
Beh, adesso lo zaino, l'astuccio,
le penne,
matite, colori pastello, colori insomma,
pennarelli. Sì, e poi un atelier dove disegnare. E in più, oltre a questo 600 euro di kit per fare bella figura a scuola, ci sarebbero anche 500 euro di libri se uno li prende.
Quindi sono 100 euro in fondo di accessori e 500 di
no, a parte.
Ah,
600
parte,
di stucci, cartelle e bellezze varie, e poi ci sono anche 500, 2,10 euro per i testi obbligatori più i dizionari. Allora, la soluzione, amici, è molto semplice, come per il caro vacanze, è la stessa cosa. L'Albania, certo, i libri, certo, sono in una lingua non facilmente comprensibile, poi la storia, i libri di storia sono magari un pochino più incentrati sull'impero ottomano e un po' meno sull'impero romano, però insomma si risparmia,
certo,
si risparmia, adesso
niente.
È questo che bisogna pensare.
Oppure la tecnica che utilizzavo io da studentessa era quella di comprarli a metà con il compagno o la compagna di banco.
Con lo sconto. È quello che faccio io con le agende, perché quando inizi a comprarle a gennaio costano tantissimo. Aspetti un mese e sono già al 50%. Ma veniamo alla seconda emergenza di oggi, che chiameremo emergenza vichinga.
Cosa succede da quella parte del mondo?
Allora, no, ero lì che cercavo alcuni musei da consigliare, insomma alcune mostre da vedere, perché insomma questo è anche un servizio che la nostra agenzia fa, e mi sono ritrovata con questa notizia che mi chiedeva proprio così, ex abrupto: ma sai dove è esposta la più grande cacca umana della storia?
No, la cacca.
Una cacca che è stata attribuita a un vichingo ed è esposta allo Jorvik Viking Center nel Regno Unito. Insomma, pare sia appunto la cacca più grande della storia. È un coprolite, perché ormai insomma si è un po' solidificata, diventa un pietrone praticamente. È molto più di una curiosità che può anche risultare disgustosa.
E abbastanza.
Ci spiegano che grazie a questo caccone sono riusciti a capire un po' che cosa mangiavano i vichinghi, qual era la loro alimentazione.
Ah. Vedi, certo, attraverso l'analisi, ovviamente.
Sì. Poi è successa anche questa cosa alla fine dell'articolo, c'è questo piccolo siparietto che dice: al momento non si può vedere al museo perché è in riparazione, perché
lo stanno restaurando.
Sì, perché nel mese di maggio c'era uno sfortunato insegnante che ha portato lì gli studenti, teneva in mano il contenitore, l'ha fatto cadere, quindi il caccone si è distrutto in tre pezzi, quindi adesso lo stanno aggiustare. Comunque è il caccone più grande della storia, è lì. E quindi questo rafforza un po' l'idea che, nonostante si parli spesso dei vichinghi come un popolo aggressivo, conquistatori violenti, va detto che alcuni di loro hanno fatto grandi cose.
Sì. Soprattutto in momenti particolari della giornata, sicuramente.
Chi lo sa quando è stato fatto, però è grande, è una cosa grande. Ma veniamo adesso invece all'ultima, smetta di ridere, perché questa è una cosa seria, è un'emergenza scorciatoia.
Oh, meno male. parliamo di qualcosa di più serio, effettivamente.
No, sì, perché purtroppo un uomo e una donna sono stati arrestati in Cina per aver danneggiato la Grande Muraglia.
No, pure la Grande Muraglia.
Sì, perché cercavano di fare passare un escavatore dai due lati, perché dovevano raggiungere praticamente un cantiere in cui stavano lavorando con il loro escavatore. Però, avendo in mezzo la Grande Muraglia, diventava tutto un po' più lungo il tragitto.
Certo,
dovevano uscire. Allora hanno pensato bene di scavare la Grande Muraglia, fare un buco e far passare in mezzo non solo il loro escavatore, ma anche loro. E
geniale.
Arrivare in orario. Sì, però li hanno arrestati purtroppo. C'è comunque l'attenuante del buon proposito di arrivare puntuali a lavoro. Cioè, mica l'hanno distrutto per farsi un selfie, come è accaduto un po' a tutti i monumenti d'Italia durante quest'estate.
Esatto.
Però si immagini che bello un selfie con l'escavatore sulla Grande Muraglia.
Bello.
Non è male.
Bello, sì, sì, no, infatti. Oppure un selfie magari con la polizia.
Che anche. Is always sleeping with your mother, and I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tags and the knives on the town. Quindi adesso invece è arrivato il momento di dare dei consigli di viaggio legati alla musica. E ecco, sta arrivando in sottofondo lei.
Già sul letto.
È quella di un lungo viaggio.
Ebbene sì, il lungo viaggio di oggi non è tanto in un posto, ma riguarda proprio il mezzo di trasporto, perché oggi parliamo del Marrakech Express.
Bello, il treno!
Il treno che parte da Tangeri, cioè il sud allo stretto di Gibilterra in Marocco, e arriva giù fino a Marrakech, che è tuttora, diciamo, l'ultima fermata di questo treno.
Il capolinea.
Il capolinea, sì, capolinea,
chiamiamolo
sì.
Così.
E ne parlano in una canzone, Crosby, Stills & Nash, Marrakech Express. È proprio il titolo della canzone, è un brano che è stato scritto nel 66 da Graham Nash, che è diciamo l'elemento inglese del trio, non c'era ancora Young, che è arrivato dopo, e il pezzo è nel disco omonimo del 69. In un'intervista Nash racconta a Rolling Stone che inizialmente aveva preso questo treno a Casablanca, per Casablanca aveva viaggiato innanzitutto in prima classe, ma poi aveva detto che era troppo noioso, si era spostato in seconda classe, e quindi Il brano tradotto dice così: dice: guardo il mondo attraverso il tramonto nei tuoi occhi, sono sul treno che attraversa limpidi cieli marocchini, sento versi di anatre e maiali e galline. Ora, tutto bene, molto difficile che ci siano dei maiali su un treno per Marrakesh in Marocco, sì, perché insomma la cultura musulmana non è che ami molto i maiali. Dice: un tappeto di animali da parete a parete, signore americane alte 5 piedi in blu. Dice che parte perché deve togliere ragnatele della sua mente, poi il brano continua a ripetere più volte: ci crederesti, stiamo viaggiando sul Marrakesh Express, ci crederesti, stiamo viaggiando sul Marrakesh Express, tutti a bordo, tutti a bordo. E descrive appunto affascinanti cobra, gellaba, che sono dei caftani a righe che indosseremo a casa. C'è un po' questa atmosfera da mercato su questo treno colorato, sì, è un souk praticamente. Il treno, il Marrakesh Express, c'è ancora. Entrò in funzione all'inizio del Novecento, perché insomma in quel periodo tra il 1912 e il 1946 il Marocco era sotto il protettorato francese, e con tutte le cautele della faccenda il protettorato francese introdusse comunque un po' di progressi tecnologici, e tra questi la ferrovia. Negli anni 20, nel 23 fu costruita la prima stazione ferroviaria a Marrakesh. Poi nel 2008 c'è stata una grande rimodernizzazione, sì, del sistema ferroviario marocchino. Però insomma, quando si passa col treno si vede ancora la vecchia stazione di Marrakesh, insomma quella vecchia del Novecento. Allora, ho guardato, mi sono letta un po' di commenti sul treno notturno che porta da Tangere fino a Marrakesh su TripAdvisor.
Sì.
Allora, un sacco di gente che si lamenta, perché è un treno che dura, un viaggio che dura 11 ore, parte alle 21 e arriva alle 8 di mattina, e tutti dicono che gli scompartimenti sono un po' piccoli, senza spazio per i bagagli da dividere in quattro, cuccette piccole, lenzuola di dubbia pulizia, nessuna aria condizionata, e tutti quanti soprattutto mettono in guardia dall'usare la toilette. Ma tutti, proprio anche quelli più entusiasti, dicono: però non
mi raccomando,
la toilette. Insomma, è tutta gente che non ha mai fatto un Interrail in vita sua, perché se no avrebbe un pochino più di elasticità.
O non ha mai preso magari il treno per arrivare a Reggio Calabria, per esempio, da Roma.
I notturni, anche i notturni italiani possono essere interessanti.
Sì, hardcore, sì.
Ma visto che abbiamo 2 minuti prima della pausa pubblicitaria, sentiamo come raccontano il Marrakesh Express Crosby, Stills & Nash nel 69, appunto Marrakesh Express.
Ce la sentiamo, poi andiamo appunto in una breve pausa, voi rimanete lì e parliamo di vita verticale.
Vita verticale. To get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train, all on board. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold clocks hanging in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Listen, baby. Wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in non c'è montagna abbastanza alta. Cantano Marvin Gaye e Tammy Terrell, perché per chi è appassionato di montagna bisogna sempre superare i propri limiti.
Sì, bisogna sempre spingersi oltre, ad essere un desiderio così innato, un po' naturale dell'essere umano, credo lo sia anche quello di parecchi turisti che passano le loro giornate in verticale.
Ecco. E allora ci siamo detti, ma visto che nel nostro catalogo abbiamo sondato di persone che di viaggi che andavano a appunto perlustrare gli abissi, inseguivano uccelli, inseguivano fantasmi, personaggi letterari, personaggi del cinema, cosa ci manca nel catalogo? Ci mancano appunto le grandi vette,
le altezze. Per questo ne parliamo con Paolo Mele, che è il co-founder di Vertical Life, un tour operator che si occupa proprio di organizzare viaggi sulle alte vette d'Italia e del mondo, giusto Paolo? Ciao, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Sì, buonasera. Giustissimo, tutto corretto.
Bellissimo questo nome, Vertical Life, fa venire proprio in mente così l'ombre verticale, l'uomo che non ha compromessi e va dritto per la sua strada, su, in alto, verso le vette.
Sì, diciamo che il nome inizialmente non è stato dei migliori, ma più che altro perché pensavano tutti facessimo cose molto difficili. In realtà poi col tempo siamo riusciti a far capire che era erano attività adatte a tutti, anche a chi non necessariamente vuole andare sulla vetta più alta, quindi sì.
Organizzate insomma trekking e insomma salite anche per i principianti.
Sì, assolutamente sì, anzi quello è il nostro, diciamo, il nostro obiettivo primario, nel senso che
insegnare ad andare in montagna in modo responsabile,
ad andare andare in natura in maniera graduale, approcciare in maniera comunque non traumatica come di solito succede quando quando si pensa alla montagna e agli imprevisti, alle cose. Noi diciamo che cerchiamo di organizzare le cose in modo tale da dare a tutti non il trauma, ma la parte più
piacevole, divertente, di
più
una
piacevole, esatto, che esatto. Di solito poi corrisponde con il bicchiere di vino, il bicchiere di birra finale.
Quando si arriva su al rifugio, esatto. Beh, certo. Ma perché abbiamo visto, leggendo insomma in questo periodo di viaggi e di vacanze, insomma, perché questo era un po' il nostro settore, che un sacco di persone si avventurano su per le montagne con i sandali, con gli zoccoli, poi deve arrivare l'eli soccorso a prenderli e portarli giù, redarguirli e dargli anche la multa. Quindi immagino che il compito di un tour operator che si occupa di viaggi e di montagna ci sia anche quello di insegnare come ci si avvicina alla montagna, perché la montagna insomma è complicata, già il fatto che sia verticale e non orizzontale come il mare, insomma anche quello è abbastanza, già di per sé
dà
un'immagine, ecco. Che cosa insegnate ai turisti?
Sì, sicuramente più che insegnare diamo un sacco di consigli utili proprio per approcciare nel migliore dei modi, anche prepararsi, perché poi alla fine il viaggio in sé è sicuramente può essere di varie difficoltà. La cosa che succede di solito è poi che invece il primo contatto serve proprio per mesi prima, per preparare le persone anche a livello mentale, prepararsi, allenarsi, fare qualcosa che sia propedeutico poi per affrontare il viaggio nel migliore dei modi. Adesso parlo dell'Italia, ma parliamo anche dei viaggi che di solito facciamo all'estero, negli altipiani più famosi come quello himalayano in Nepal, per cui le persone solitamente pensano a questi viaggi in maniera molto mistica, o il viaggio della vita, quello che si prepara per tanto tempo. Noi aiutiamo semplicemente a prepararlo nel migliore dei modi, dando dei consigli prima di partire e per poi invece dare indicazioni molto precise su come preparare lo zaino prepartenza e come prepararsi proprio a livello anche logistico per affrontare questi viaggi, che sono comunque comodi se affrontati nel migliore dei modi, cioè se affrontati con uno zaino che non sia
troppo
un trolley né,
certo,
né pieno di cose inutili.
Effettivamente andare a
piastre per i capelli serve, però dai, certo, certo,
poi bisogna capire dove l'attacchi, però quello magari esatto, ci pensi dopo. Però Paolo, dovessimo dare adesso, ecco, dei consigli magari anche i più semplici o comunque prêt-à-porter ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che magari vogliono intraprendere questa nuova avventura. Primi consigli, i primi tre.
I primi consigli, diciamo che i primi consigli è pensare, non pensare che sia, che la montagna sia gratuita, nel senso che non costi nulla semplicemente perché basta avere due gambe e due braccia, ma in realtà considerare che prima di appassionarsi a questa, a questo tipo di attività, sicuramente un minimo di spesa per un'attrezzatura un pochino valida è sicuramente il primo approccio, non perché voglia approcciare alla parte più economica, semplicemente perché poi succedono invece che quelle cose che leggiamo del tipo in scarpa da ginnastica sul ghiacciaio. Il motivo non è tanto l'ignoranza, è semplicemente il fatto che
inesperienza, magari non si
esatto,
fa. Devo
esatto,
dire, ammetto quindi, che anch'io l'anno scorso in Svizzera ho fatto una scalata fino a 1864 metri con i pantaloni da yoga, però effettivamente ero un po' così.
No, ma infatti, esatto, ci sono quelle. Diciamo che per approcciare alla montagna ci vuole sicuramente un po' di pazienza, di fatica,
sì,
ma sicuramente poi quello che ritorna è molto più appagante.
Ma,
perché non è soltanto fatica, ma è soprattutto la soddisfazione ed equilibrio personale che si,
però per dire,
si riesce sempre
da mettere nella borsa, nello zaino, ecco, nel caso specifico, quello che proprio non può mancare.
Guarda, la cosa che non può mancare sicuramente è una bussola, perché banalmente è un oggetto del XX secolo, ma proprio perché non è digitale può essere utile in qualsiasi situazione,
non si
altrimenti
scarica, non si scarica la guida,
esatto, non si scarica, diciamo, il magnete è sempre lì, e uno zaino, cioè che uno zaino che sia comodo per la giornata piuttosto che per il weekend. Un consiglio, diciamo che l'oggetto sacro non esiste, non c'è un consiglio singolo che posso dare. Diciamo che la cosa più importante è avere, prepararsi il giorno prima, questa è la cosa più che mi viene. Il consiglio più utile è non affrontare le cose la mattina stessa della partenza, ma pensare la sera prima che cosa può essere utile per affrontare la gita.
Questo essere un po' previdenti.
Oppure affidarsi al Vertical Life, che ti sa dire tutto senza dover avere grandi,
ecco,
grande memoria.
Ma Paolo, mi viene da pensare che un tempo, insomma, anche le spedizioni di cui parlava lei, quelle sull'Himalaya, robe del genere, erano cose un po' di nicchia, nel senso, si parlava di, c'erano i grandi esploratori, i grandi scalatori,
certo,
anche quelli italiani, insomma, erano loro che le facevano. Adesso sembra che siano diventati anche un pochino più di moda, ogni tanto si vedono anche delle immagini un po' brutte di tutta la pattumiera che viene lasciata nei campi base, quelle cose lì.
Sì.
Come mai è diventata così di moda la montagna, ma pur, cioè, ma avendo comunque perso un po' della sacralità che aveva prima? Cioè, non può essere tutta colpa di Cognetti,
no,
o di Mauro Corona.
No, assolutamente no, anzi, loro secondo me hanno semplicemente creato maggiore consapevolezza, altri non hanno fatto nulla di male, anzi, la montagna ha bisogno, secondo noi, la montagna ha bisogno di mainstream, di popolarità a prescindere. Detto questo, è quello che succede adesso è un e succedeva anche prima, nel senso che le grandi vette dell'Himalaya, come quelle delle Alpi, sono sempre state obiettivo e sogno di tantissimi alpinisti. Dopodiché adesso la spettacolarizzazione di queste mete diventa interessante anche per altri motivi, dai vari social
Instagrammabili, panorami,
esatto,
instagrammabili,
esatto, e quindi questo può generare, ha generato sicuramente una maggiore attenzione, nel senso che la spazzatura sull'Himalaya c'è sempre stata, è un problema che ogni anno ci cerca di affrontare e migliorare, e gli stessi governi cercano anche di aumentare le tra virgolette tasse che si applicano per i visti d'ingresso per poter affrontare queste veste, certo. Quindi diciamo che la selezione c'è. Detto questo, noi non facciamo proprio per scelte anche un po' più etiche, noi non affrontiamo le grandi vette, e come dicevo prima il nostro obiettivo è quello in realtà di partire da quelle meno famose, da quelle più meno conosciute e soprattutto da quelle vette che possono aiutare chi si sta approcciando al mondo dell'autore in montagna ad farlo nel migliore dei modi. Quindi ci sono un sacco di vette di 4.000 che tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria possono essere affrontati prima di pensare alle grandi imprese, alle grandi scalate. Quindi questo è il segreto che cerchiamo di svelare un po' alle persone che ci incontrano e ci conoscono. Da lì in poi, con calma, si può arrivare anche all'obiettivo di andare su vette più importanti, scegliendo ovviamente quella che più sta a cuore. Non è una competizione, diciamo che noi cerchiamo di non infondere questa
mentalità della competizione.
Questa mentalità della competizione, perché non è proprio nel nostro, quindi
no, meno male.
Non dovrebbe essere, esatto, neanche di chi appunto va su e si avvicina un po' al cielo, insomma, almeno quello dovrebbe riportarci un po' alla nostra umiltà di piccoli
esatto. Noi...
Cinzia Paoli a farsi starmi vicino e diventare una romanticona,
ma no, è etica questa, sa.
Anche romanticona
si prova,
va bene.
L'Everest rimane sempre l'Everest, quindi
quello sicuramente. Tu ci sei stato, Paolo? Così, tanto per curiosità.
Sull'Everest?
Sì.
No.
Ah, ok.
No,
hai intenzione?
No, non credo, perché per me restano... Ho fatto tanti circuiti dell'Himalaya, ho fatto l'Annapurna come circuito, che sono dei trekking davvero bellissimi e si raggiungono quote mai pensate prima, nel senso, per me raggiungere i 5.500... è già un
bel risultato.
Per me, personalmente, è già un bel risultato. E poi comunque esistono per ognuno, diciamo, soprattutto per chi è appassionato di montagna, esistono delle montagne sacre, che sono sacre proprio perché non
vanno toccate, nemmeno
non
guardate.
Vanno toccate. Per me l'Everest sarà anche una doppia scusa per non farlo, però per me l'Everest è una di quelle.
Perché no?
Quindi
grazie,
non ho
mille
intenzione di farlo.
Grazie mille a Paolo Mele per tutti i consigli che ci ha dato su come affrontare questi viaggi verticali, e noi le auguriamo, insomma, buona montagna, buon viaggio, buona continuazione di quest'estate.
Io le auguro.
Grazie mille a voi. Grazie mille a voi, spero di incontrarvi in montagna.
Volentieri. Ciao Paolo. Ciao.
Buona serata.
Buona
ciao,
serata.
Grazie.
Vertical,
ciao.
Sempre vertical.
Like a stone, and I feel heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away. But I what we've seen, and him with last. as well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And
se la montagna rientra tra le mete ambite, amate dagli ascoltatori di Radio Popolare e tra i nostri clienti dell'agenzia Dove Non Prende. Ci scrive Giulio che lui dice che non è mai più stato in alto del Sasso Remenno, dice però bella esperienza. E gli ho chiesto dov'è il Sasso Remenno, dice probabilmente
non lo so,
in Valmasino.
Probabilmente, se l'è perso.
In effetti sì, è un bel sassone su cui deve essere molto bello fare arrampicarsi, insomma fare un po' di free climbing come si suol dire.
Comunque Cinzia Poli, non abbiamo nemmeno richiesto le telefonate, ma c'è già qualcuno che ci chiama che magari vuole raccontarci la sua esperienza in montagna. Chiediamo, speriamo. Pronto? Ciao.
Ciao.
Ciao. Fabrizio, ti senti un po' male, ma volevi raccontarci di esperienze montanare verticali?
Sì, diciamo che ho una buona esperienza di montagna, nel senso che sono appassionato di roccia e naturalmente di sentieri di media e anche di alta difficoltà. Per quanto riguarda il mito dell'Everest, che giustamente ha richiamato il vostro precedente
ospite.
Ospite, in realtà la montagna più pericolosa del mondo non è tanto l'Everest, quanto praticamente il Nanga Parbat. Il Nanga Parbat, una montagna sempre della catena dell'Himalaya, che presenta una difficoltà altissima, perché presenta quello che viene chiamato Sperone Mallory, cioè una parete verticale di 4.000 metri.
Quindi 4 chilometri in verticale?
4
parete.
Chilometri in verticale, ed è la montagna con la più alta percentuale di decessi, ecco. Siamo intorno al 57%,
wow.
Cioè persone che vanno
sul infradito non si può fare.
No, non si può. Peraltro ha trovato la morte sul Nanga Parbat anche il fratello di Rainer Mesner, Gerhard.
Che ne sapeva di montagna pure lui.
Sì, Rainer ha rischiato l'amputazione quando è salito, ma è riuscito a salvarsi, mentre Gerhard è ancora sopra, cioè è ancora là, non l'hanno portato più giù, perché quando la montagna ti inghiotte è molto difficile portare un corpo a valle, dove per valle si intendono i 4-5.000 metri, perché dovete immaginare che l'Himalaya ha sostanzialmente un altopiano prima di arrivare in vetta, come diceva il vostro precedente relatore, ospite, certo, sostanzialmente un altopiano e da cui sostanzialmente partono tutte le spiegazioni per andare in
Ma tu ci sei stato sulla...
Io no, è uno dei sogni che ho nel cassetto, nel senso che ho letto tantissimo su libri, mi sono documentato, conosco persone che l'hanno fatto. Mio cugino per esempio ha fatto il trekking dell'Annapurna 1, quello a cui accennavo il vostro ospite precedente. È un trekking che si può fare tranquillamente, occorre naturalmente una buona preparazione fisica,
certo,
ma soprattutto una grande preparazione mentale, perché
sì,
noi siamo abituati in realtà a vivere in una realtà che è molto diverso da quella della montagna. La montagna, in montagna, soprattutto in alta quota, parlo quindi dai 3.500 metri in su, sostanzialmente il tempo è molto variabile. Quindi
sul Monte Stella, a volte qua a Milano, tu sali che sotto c'è il sole, vai su e c'è
sì, esattamente. Quindi può essere che nel fondovalle quando si parte per il primo, il secondo, il terzo campo base, il tempo sia buono e poi sostanzialmente ti cambia improvvisamente e ti arrivano temperature vertiginose, parliamo di meno 30, meno 40 gradi, e a quei livelli, diciamo, nella troposfera, i venti arrivano anche a 200 km all'ora.
Si vede quindi, che hai studiato tanto, Fabrizio, si vede che sei pronto. Vabbè, insomma...
È una mia passione e a cui sicuramente non rinuncerò, perché ho in programma di fare almeno il giro dell'Annapurna. Sono 40 km di camminate intorno a questi giganti. È vero quello che diceva il vostro ospite, sono queste montagne, gli 11 vetti dell'Himalaya più alte, sostanzialmente sono montagne sacre, sono delle vere e proprie divinità.
Eh sì, grazie Fabrizio per averci raccontato questa esperienza. Come si dice ad un camminatore alpinista? Buon cammino.
Buona strada.
Buona strada. Gli
scout. Buona strada.
Buona strada. Ciao Fabrizio, grazie.
Ciao,
mille.
Fabrizio.
Grazie.
Tra l'altro l'unica vetta, che cioè l'unica valle che ho citato, l'ho sbagliata, ho detto Valmasino, invece si dice Valmasino, mi correggono, quindi Valmasino.
E vabbè, succede. Cinzia Poli, anche perché lei non è invece una camminatrice esperta di montagna.
Mi piace molto la montagna, ma non ci vado molto spesso. L'ultima volta, appunto, parlando di abbigliamento poco consono, sono andata a vedere un ghiacciaio, anche se insomma il sentiero era abbastanza abbattuto e tutto quanto, in Islanda,
sì.
E mi avevano perso le valigie e io ci sono salita in pigiama, l'unico vestito che avevo era il pigiama e ci sono salita con quello che era la cosa più calda che avessi. Le scarpe erano abbastanza da trek, no, gli scarponi sono rimasti in valigia, però insomma.
Quindi peggio di me, che ha fatto i 3000 metri con i pantaloni da yoga. Io avevo sbagliato sport. Allo 0233 001 001, ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo ancora qualche minuto per i vostri racconti, le vostre escursioni, magari le vostre avventure in montagna. E se avete voglia, chiamateci adesso. C'era qualcun altro che ci aveva scritto un messaggio? No, Giulio, cioè no non era.
Giulio e Fabio.
Giulio e Fabio, sì.
Perché ci sono delle formule roulette, ma non riguardano tanto la montagna, quindi se vogliamo rimanere sull'argomento è meglio sentire gli ascoltatori.
Pronto?
Sì, pronto. Ciao a tutti e due. Sono Claudio.
Ciao Claudio. Tu sei un esperto montanaro?
Beh, non come i personaggi che hanno parlato prima in radio. Vorrei riportare la montagna a un discorso più popolare, visto che siamo su Radio Popolare.
Sì.
Perché secondo me la montagna sicuramente bisogna amarla e rispettarla. Allora, non tutti possono fare le cose dai 4.000 agli 8.000. Allora, io sono uno che è andato in montagna spesso, tanto, non sono giovanissimo. Lancio un messaggio che abbiamo... Allora, sono nato a Milano, ma non sono più milanese di residenza. Comunque, le Grigne, il Resegone, il Legnone, spostandoci un po' più in là c'è la Valtellina, c'è la Val d'Aosta, quindi godiamoci anche le nostre montagne in sicurezza.
Qui in Lombardia le abbiamo abbastanza vicine, devo dire, siamo abbastanza
fuori. Esatto, un'ora e mezza da Milano massimo, quando c'è coda. Quindi sicuramente bisogna andare preparati un pochino fisicamente, almeno non puoi andare così all'improvviso andiamo a fare una passeggiata e fare una salita magari
di
1000 metri di dislivello. L'abbigliamento conta, anche quello, e conta anche la compagnia, cioè se vai con una persona che è abituata ad andare ma tu sei andato poche volte, lì cominciano i problemi, insomma, perché esatto. Niente, vorrei salutarvi, la vostra ultima settimana, tante cose.
Tante cose anche a te.
Grazie Claudio,
ciao.
Ricordiamo che in montagna bisogna sempre salutare le persone che si incrociano
nei
sentieri.
Sì, è vero, è un'educazione, anche se io tante cose non lo sentivo dall'ultima volta.
Tante belle cose si dice in generale, però. Tante belle cose a lei e famiglia.
Certo, altrettanto.
E altrettanto spero di lei.
Cinzia Poli, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Mi piacerebbe ancora, se ci fosse qualche ascoltatore o ascoltatrice all'ascolto che abbia voglia magari di raccontarci un'altra esperienza così proprio iper flash, quindi non un racconto lungo, ma se avete voglia ancora allo 0233 001 001.
Sarete saliti su ai corni di Canzo, sarete andati sulle grigne.
Io ho fatto la collinetta del Pioltello, questa qua, vale.
Sì, certo, come prima per me il Montestella, certo vale anche quella.
Poi salgo sempre, tutti i giorni, abito al quarto piano.
Senza ascensore?
No, per fortuna con l'ascensore.
Ma allora?
So. Prendo lo skilift.
Esattamente, l'ascensore è un po' il nostro ski lift quotidiano.
Che bello lo ski lift, tra l'altro, un attrezzo geniale, sempre trovato molto fascino per...
Ma se riesci a infilare il piattello esattamente al momento giusto, perché altrimenti squish, se sfugge il piattello e basta, è un'opportunità che se n'è andata, come spesso capita nella
una
vita.
Brutta fine, eh sì. Beh, Cinzia Poli, noi abbiamo ancora l'occasione invece di poterci ritrovare qui domani, sempre alla stessa ora, sempre alle 17.35. E dopo il GR, sempre dove non prende. Purtroppo l'ascoltatore e ascoltatrice che ci sta chiamando adesso.
Non facciamo in tempo a prenderti, caro amico. Mancano pochi secondi.
Domani.
Alla fine, ma domani richiamaci. Parlaci di montagna anche domani, ci farà sicuramente piacere.
Anche domani. Torniamo qui domani con Cinzia Poli
e Giulia Strippoli, agenzia Dove Non Prende. Ci risentiamo.
Ciao.